Buongiorno e grazie al Signore per i canti e soprattutto per la gioia che mette nei nostri cuori quando cantiamo al suo nome. Abbiamo passato un bel tempo da gennaio a oggi meditando sull'importanza di innalzare il Signore Gesù nella nostra vita e in particolare con una vita di preghiera. E penso che dalle Scritture abbiamo tanti esempi positivi, ma anche negativi, di quello che succede quando i credenti non coltivano questa relazione con Dio in preghiera, quando non cercano la sua guida, quando fanno di testa loro, insomma, quando fanno scelte un po' di istinto o senza consultarsi col Signore. E magari oggi nella Chiesa, con gli anziani della Chiesa, con fratelli o con sorelle della Chiesa. Vogliamo vedere questi esempi biblici però attraverso un libro dell'Antico Testamento. È da tanto che non passiamo del tempo con una predicazione su un libro dell'Antico Testamento, e lo vedremo con il libro di Samuele. E ad esempio, quando iniziamo a leggere il primo libro di Samuele, troviamo subito la preghiera di Anna. E poi, andando avanti, vediamo che c'è come personaggio positivo che cercava Dio nella sua vita Samuele stesso. Subito dopo vediamo che viene alla ribalta un altro personaggio che invece non ha cercato Dio come avrebbe dovuto, il re Saul. E poi incontriamo Davide, il re Davide, un uomo secondo il cuore di Dio, ma che a volte non ha cercato Dio come avrebbe dovuto. E quindi questo libro di Samuele, che è stato scritto per il popolo di Israele, in realtà, come dice anche l'Apostolo Paolo in Romani 15, è stato scritto anche per nostra istruzione, perché possiamo imparare e anche essere esortati o consolati a seconda delle circostanze che stiamo vivendo. Questo libro ci parla perciò di un passaggio importante nella vita della storia di Israele, ma ci parla anche di temi teologici che riguardano Dio, importanti per noi oggi. Originariamente il libro, che noi troviamo nelle nostre Bibbie, prima e seconda Samuele, nella Bibbia ebraica era un solo libro. Quando è stato poi tradotto, nella versione dei 70 in greco, è stato suddiviso in due, molto probabilmente per una questione di spazio. Un rotolo conteneva quindi il primo libro di Samuele e un altro rotolo il secondo libro di Samuele, ma in effetti la narrazione è unica, e il narratore ci vuol far vedere come è cambiata la politica e anche la vita spirituale di Israele quando si è passati dal periodo dei giudici al periodo della monarchia, con il primo re fedele, che non era Saul il primo re politico, ma è stato Davide. In realtà anche il libro successivo che abbiamo nelle nostre Bibbie, a Samuele, cioè Prima e Seconda Re, in origine era un libro solo. Ecco perché sembra strano, quando andiamo a leggere nella Bibbia, nell'Antico Testamento, che la storia dei re di Israele è suddivisa in due libri che si chiamano Prima e Seconda Samuele e poi altri due libri che si chiamano Prima e Seconda Re, ma Prima Re in realtà inizia da Salomone. Ma non c'è nulla di strano, la realtà è che inizialmente erano due libri solo, potremmo dire Prima Re e Seconda Re, e nel primo l'autore, il narratore, ispirato dal Signore, voleva farci vedere come stava cambiando la vita spirituale, la vita politica di Israele, passando dall'anarchia, potremmo definirla così, dei giudici, alla monarchia del re Davide. In tutto questo, nel libro di Samuele, il personaggio iniziale, importante, certamente, è Samuele stesso. Anche se il libro prende il nome di Samuele, non lo ha scritto tutto Samuele, il primo e il secondo libro di Samuele. Infatti Samuele stesso muore al capitolo 25 di Prima Samuele, quindi c'è qualcuno che ha anche raccolto la narrazione di questo libro in un tempo successivo. all'interno della prima Samuele, capitolo 10, versetto 25, c'è un versetto che possiamo far vedere. Sappiamo che Samuele espose al popolo la legge del regno. Quindi Samuele raccolse quello che espose al popolo in un libro, e che questo libro lo depose davanti al Signore. Quindi Samuele diede il via, in effetti, al regno con ciò che Dio gli aveva detto riguardo al re. Lo scrisse in un libro, e questo libro è stato conservato. Da Prima Cronache 29:29 abbiamo un'altra informazione, anche qui abbiamo un altro versetto, che ci dice che le azioni di Davide, del re Davide, le prime, quindi quando ancora non era re, le ultime, quando ormai era re, sono descritte nel libro di Samuele, il veggente, ma anche nel libro di Natan, il profeta, e nel libro di Gad, il veggente. Allora, queste informazioni che sono nella Bibbia, e anche altre informazioni che abbiamo ad esempio dal Talmud babilonese, uno scritto compilato dai giudei esuli in Babilonia che commentavano i libri finora raccolti dell'Antico Testamento, ci fanno capire che cosa? Che Samuele ha contribuito in parte alla scrittura di questo libro, Prima e Seconda Samuele, ma ci sono stati anche sicuramente gli altri profeti come Natan, come Gad, e perciò è stato in realtà compilato, messo insieme in un periodo successivo a quello che racconta, cioè alla storia del passaggio dai giudici al re Davide. D'accordo? Questa indicazione la sappiamo anche da altre cose all'interno del libro. Per esempio, il nome del libro è Samuele, che vuol dire ascoltato da Dio o ascoltata da Dio. Chi è che è stata ascoltata da Dio? Anna, la mamma, che aveva rivolto una preghiera bellissima all'inizio del libro di Samuele, al capitolo 1 e 2 è riportata questa storia. Dio ha ascoltato e ha risposto a questa preghiera, donando ad Anna, una donna sterile, un figlio. È stato compilato successivamente rispetto alla vita di Samuele, e questo lo capiamo leggendo il libro. Sapete, a volte uno legge il libro e non sofferma l'attenzione su tutti i dettagli, poi però quando devi studiare devi soffermare per forza a capire ma quando è stato scritto, ma da chi è stato scritto, ma perché è stato scritto, e in effetti cade l'occhio su delle cose che ti fanno un po' luce su quello che è successo secoli fa quando l'autore di questo libro ha preso queste fonti e le ha messe insieme. Allora possiamo vedere questa luce nei versetti di Prima Samuele 27:6 e di Prima Samuele 9:9. Anche qui abbiamo dei versetti da proiettare. Se vi ricordate, Prima Samuele 27:6, Davide ancora non era re, fu costretto a scappare dal re Saul che voleva ucciderlo, e per essere sicuro che Saul non lo raggiungesse si rifugiò dal nemico di Israele, dai Filistei. Si rifugiò dal figlio di Maoc, re di Gat, Achis, e si rifugiò nella città di questo figlio del re, da questo Achis. E così in 27:5 Davide disse ad Achis: se ho trovato grazia agli occhi tuoi, mi sia dato in una delle città della campagna un luogo dove io possa stabilirmi. Perché dovrebbe il tuo servo abitare presso di te, proprio nella città regale? Achis quello stesso giorno gli diede Siclag, una città della Filistia. E guardate cosa dice il narratore: perciò Siclag, questa città dei Filistei all'epoca del re Davide, quando ancora non era re, e quindi anche di Samuele quando viveva, è appartenuta ai re di Giuda fino al giorno d'oggi. Cosa ci dice? che il narratore, l'autore che ha compilato questo libro, stava vivendo al tempo dei re di Giuda, cioè quando il regno già era diviso. Il regno di Israele, dopo Salomone, fu suddiviso in regno del nord, 10 tribù, e il regno del sud, 2 tribù. Il regno del sud è il regno di Giuda. I re di Giuda ebbero in eredità, dopo Davide, questa città, e il narratore sta dicendo, ancora oggi ce l'abbiamo. Questa è un'evidenza che ci fa capire che è stato scritto in un tempo molto successivo a Samuele stesso, a Saul e al re Davide. Non soltanto, ma anche in un altro brano, che è Samuele 9:9, avete visto che si usa la parola veggente, e qua l'autore dice anticamente, quindi magari pensiamo a qualche secolo prima, minimo, quando uno andava a consultare Dio, diceva venite, andiamo dal veggente. Infatti, colui che oggi si chiama profeta, anticamente si chiamava veggente. Quindi, quando l'autore ha scritto questo libro, prendendo queste fonti, da Samuele, da Gad, da Nathan, viveva in un periodo in cui il profeta aveva un ministero ben riconosciuto, molto dopo il periodo del veggente Samuele. E infatti sappiamo che dopo che si è stabilito il regno, anche dopo la divisione dei due regni, quando Dio parlava, parlava attraverso i profeti, e spesso i profeti erano proprio degli uomini che stavano alla corte del re. E avevano l'onere di andare a dire al re, guarda che così non si fa. E al regno del nord se la sono vista brutta. Ed era diventato un ministero ufficiale alla corte del re. Ed erano chiamati perciò profeti, quelli che un tempo anticamente si chiamavano veggenti. Quindi, anche se non sappiamo bene bene da chi è stato scritto e quando è stato scritto, ci rendiamo conto che è stato scritto in un periodo quando ancora c'era il regno di Giuda, ed è stato scritto per ricordare quello che era successo al popolo di Israele quando si è passati dall'anarchia dei giudici. L'ultimo versetto del libro di Giudici dice: non c'era re in Israele, ognuno faceva quello che gli pareva meglio. Alla monarchia, monarchia passando per un re cattivo come Saul, e poi arrivando al re Davide, a un re buono. Quindi copre questo periodo il libro di Samuele, a livello storico, dalla nascita di Samuele al riconoscimento del primo re, Saul, intorno al 1050, e poi vedete anche come è cadenzato: 40 anni il regno di Saul, 1050-1010, 40 anni il regno di Davide, 1010-970. E questo è il periodo storico in cui, nel quale sono raccontati i fatti, la narrativa del libro di Samuele, prima e seconda Samuele. In quel periodo ancora non c'erano i grandi regni dell'antichità, perché l'Egitto era scemato, gli Assiri e i Babilonesi ancora dovevano diventare potenti. Israele in quel periodo aveva due grossi nemici nella terra promessa: i Filistei da una parte e gli Ammoniti dall'altra. I Filistei verso il mare e gli Ammoniti verso l'Oriente. E il libro dei Giudici, prima di Samuele, ci racconta del fallimento spirituale, del fallimento militare, del fallimento politico che le tribù di Israele hanno avuto nel non riuscire a conquistare la terra promessa secondo le divisioni che Dio aveva dato e secondo le istruzioni che Giosuè aveva lasciato. È vero che il libro dei Giudici ci ricorda anche che ogni tanto Dio suscitava un giudice mosso dal suo spirito per liberare Israele dall'oppressione dei vari nemici, per ristabilire un certo risveglio spirituale. Però quando arriviamo al primo libro di Samuele, Samuele è l'ultimo giudice di questo periodo. Lui poi vorrà nominare i figli come giudici, ma il popolo dirà: no, i tuoi figli non sono come te, vogliamo un re, come tutte le altre nazioni. Quindi Samuele è l'ultimo giudice di questo periodo dei giudici. Quando arriviamo a questo punto, come vi ho detto, Quello che sappiamo è che in quei giorni Israele non aveva re e ognuno faceva come riteneva opportuno. Scusate la battuta, ma io quando leggo questo versetto mi viene in mente un po' la Casa delle Libertà, questo partito politico sbandierato come il massimo del progressismo, no? Ma la Casa delle Libertà, quello che ognuno fa come gli pare meglio, non funziona, non ha funzionato in Israele. Avrebbero dovuto seguire le indicazioni di Dio, avrebbero dovuto seguire le indicazioni che Dio dava attraverso i profeti e i sacerdoti che aveva stabilito, ma ognuno faceva quello che gli pareva meglio. E quindi immaginate questo popolo in realtà disperso nella terra promessa con tante tribù dove ognuno faceva quello che gli riteneva opportuno. Ecco che arriva perciò il libro di Samuele a farci capire come Dio interviene per cambiare drasticamente questa situazione. E il contenuto più o meno nel libro è questo qua. Il primo libro ci fa vedere Samuele che è l'ultimo giudice, e quindi c'è il passaggio, diciamo, dal sacerdote Eli a Samuele e il ruolo di Samuele come giudice. E poi c'è la nomina del primo re, che è Saul. Quindi c'è un passaggio anche qui di leadership da Samuele a Saul, con il regno di Saul. E alla fine Saul non lo voleva, però c'è anche il passaggio riconosciuto da Dio attraverso il profeta Samuele di leadership, di autorità, da Saul a Davide, perché Davide sarebbe stato il re successivo a Saul. E il secondo libro di Samuele ci narra invece il regno di Davide in maniera specifica. Anche qui abbiamo un po' uno schema. Davide che all'inizio trionfa, bello, sembra tutto bello, e invece poi il narratore mette enfasi su i peccati di Davide. Capitolo 11, il suo peccato di adulterio, il suo peccato di omicidio, e poi sui problemi che ne nascono, le conseguenze nella sua casa, ma soprattutto, essendo poi lui il re, le conseguenze nel popolo, e quindi le conseguenze nel suo regno, nel regno di Israele. E perciò penso che abbiamo capito come il Signore attraverso questo libro ci voglia far vedere come fosse necessario un periodo di cambiamento nella storia del suo popolo. Doveva passare da una guida, che ho scritto carismatica perché era Dio che suscitava ogni tanto qui e lì dei giudici attraverso il suo Spirito Santo, fino ad una guida invece istituzionale, formale, con una casa reale, con una città reale. Dalla confusione e divisione delle tribù, tutto sommato ad un ordine sotto il controllo di un unico re. Da un popolo che era continuamente sotto oppressione dei Filistei e degli Ammoniti, ad un popolo invece dominante. Perché? Perché il re avrebbe condotto le sue guerre con il suo esercito e fatto le sue conquiste. E in questo periodo di cambiamento emergono due contrasti. C'è un forte contrasto spirituale, per esempio a livello di sacerdoti. Eli aveva dei figli tremendi, però Dio manda e suscita nella casa di Eli Samuele. E quindi c'è il contrasto fra il fallimento spirituale di sacerdote Eli e dei suoi figli e invece il successo spirituale di Samuele. E poi c'è questo contrasto politico, dove vediamo, è evidente, il fallimento del re Saul, il primo re, e invece il successo del re Davide. E almeno tre grandi temi teologici scopriremo nello studio di questo libro. Oggi facciamo uno studio molto generale, panoramico, e poi, piacendo al Signore, nelle prossime domeniche potremo approfondire capitolo per capitolo questa narrativa con i suoi temi. Però, se il tema generale è il consolidamento della monarchia in Israele, possiamo vedere alcuni temi specifici, grandi temi specifici, che sono che Dio è il sovrano sulla storia delle nazioni. Sì, Israele voleva un re, come tutte le altre nazioni, ma l'unico re chi è? È Dio. E se non fosse per la sua sovranità, i re sotto di lui fanno soltanto macelli. La seconda cosa che vediamo, il secondo tema, è il peccato che emerge nella storia dei profeti, Eli e i suoi figli, dei re, Saul e anche Davide, e il fatto che questo peccato ha delle conseguenze. E Dio non getta un colpo di spugna dicendo non fa niente. Dio permette che le conseguenze del peccato siano scontate da chi lo commette. E quindi Dio non lascia impunito il peccatore. Però un bellissimo tema che troviamo è un nuovo patto che fa Dio con il re Davide. Nonostante i suoi fallimenti e i suoi peccati denunciati nel capitolo 11, Dio decide di fare grazia a questo re dicendogli: il tuo regno e il figlio dopo di te mi costruiranno un tempio, io abiterò in mezzo a voi e il tuo regno sarà un regno stabile. E poi dice un'altra parolina importante che ci fa vedere, ci fa capire qualcosa di più: sarà un regno stabile per sempre. Ecco, questa promessa non riguardava il re Davide, non riguardava il re Salmone, dopo di lui addirittura il regno si è diviso in due, riguardava un altro re, un re che sarebbe disceso dalla famiglia di Davide, il Messia promesso, il Signore Gesù, che ha dimostrato che il suo è un regno stabile per sempre, perché non è di questo mondo, è un regno dei cieli, e l'ho dimostrato con la sua resurrezione dai morti, e ce l'ha dimostrato quando è venuto qui in mezzo a noi, e lo stiamo scoprendo anche attraverso la lettura dei Vangeli, no? Il Vangelo di Matteo che abbiamo iniziato circa un mese fa, e continueremo con la lettura del Vangelo di Marco, di Luca, di Giovanni, a vedere chi è Gesù, il Messia promesso, il cui regno è stabile per sempre. E per vedere questi temi ci sono dei versetti chiave che si possono leggere. Ho chiesto a dei fratelli e sorelle nella Chiesa di poterli leggere, proprio perché in qualche modo sintetizzano tutto questo. Quindi possiamo passare il microfono gelato, così si può sentire anche in distribuzione sullo streaming. E possiamo vedere il primo versetto, che è 1 Samuele, capitolo 8, versetti 5 a 6. C'è Doretta, giusto?
Ecco, tu sei ormai vecchio e i tuoi figli non seguono le tue orme. Stabilisci dunque su di noi un re che ci amministri la giustizia, come lo hanno tutte le nazioni. A Samuele dispiacque questa frase: dacci un re che amministri la giustizia in mezzo a noi.
Vedete la volontà del popolo di avere un re come tutte le altre le nazioni. E Samuele dispiace perché dice: ma Dio è il nostro re, basta questo, dovremmo seguire lui. Se seguissimo lui e le sue istruzioni staremmo a posto. E poi abbiamo 1 Samuele 13, da 13 a 14.
Allora Samuele disse a Saul: tu hai agito stoltamente, non hai osservato il comandamento che il Signore, il tuo Dio, ti aveva dato. Il Signore avrebbe stabilito il tuo regno sopra Israele per sempre. Ora invece il tuo regno non durerà. Il Signore si è cercato un uomo secondo il suo cuore, e il Signore l'ha destinato a essere principe del suo popolo, poiché tu non hai osservato quello che il Signore t'aveva ordinato.
Andava bene il primo re? No, perché non aveva un cuore secondo il cuore di Dio. E quindi il Signore non lascia impunito il peccatore, toglie il regno a Saul e lo dà a Davide. Poi abbiamo anche 1 Samuele 15, da 22 a 23.
Samuele disse: il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quanto l'ubbidire alla sua voce? No, l'ubbidire è meglio del sacrificio, dare ascolto vale più che il grasso dei montoni. Infatti la ribellione è come il peccato della divinazione, e l'ostinatezza è come l'adorazione degli idoli e degli dei domestici. Poiché tu hai rigettato la parola del Signore, anch'egli ti rigetta come re.
Questo è il secondo peccato pubblico che Saul commette contro Dio. Questo è quello che gli dice il Signore attraverso Samuele. È inutile che pensi di fare gli olocausti con il gregge che non hai votato allo sterminio, come t'avevo detto. L'obbedienza va più del sacrificio. Non conta quello che tu fai esteriormente, conta quello che hai nel cuore. E poi seconda Samuele 7:16, questo è il tema del patto davidico.
La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te, e il tuo trono sarà reso stabile per sempre.
Ovviamente la portata di questa affermazione non poteva essere in quel momento compresa dal re Davide. Però a Davide già bastava sapere che suo figlio avrebbe regnato e che suo figlio avrebbe costruito al Signore quel tempio che lui voleva costruire. Era già contento così. Ma il Signore aggiunge che questo regno del discendente di Davide sarebbe reso stabile per sempre dalla sua mano. E questa è una promessa che va al di là di Davide, al di là di Salomone, al di là dei re successivi, ma guardava al Messia, a Cristo. E questo perché lo sappiamo? Lo sappiamo perché ci sono degli elementi caratteristici del libro di Samuele. Uno di questi riguarda Dio come sovrano, ma riguarda anche Dio come Messia. Infatti, per la prima volta nel libro di Samuele compare la parola il Signore degli eserciti, che rivela che Dio comanda su ogni cosa, che Dio ha un piano sulle nazioni e Dio lo porterà avanti. E forse questo ci insegna a noi oggi che nessuno può impedire il piano di Dio, e ci insegna forse a non essere così pieni di ansia quando ricordiamo quali sono le promesse che Dio ci ha rivolto nel Vangelo, perché l'opera che Lui ha iniziato la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. E ci insegna anche a cercare la sua guida. Quando il popolo riconosce chi è Dio stesso che combatte per il popolo. Il problema è quando il popolo parte e vuole combattere con le sue forze. Quindi il Signore degli eserciti, il Dio sovrano che comanda su ogni cosa, che può ogni cosa e che decide ogni cosa, è il tuo Dio. Poi un altro elemento caratteristico è che questo Dio si è rivelato attraverso il suo servo, il Messia. Nella preghiera di Anna viene utilizzata per la prima volta questo termine. Quindi è particolare che nel libro di Samuele troviamo per la prima volta queste due parole: il Signore degli eserciti e il Messia. E in 1 Samuele 12:3 il termine indica il re che doveva venire, l'unto del Signore, l'uomo che Dio si è scelto affinché il regno da lui stabilito sia un regno per sempre. E Davide, tutto sommato, nonostante i suoi fallimenti, il suo peccato di adulterio, di omicidio, o la sua vita anche molto sanguinosa, perché era un condottiero, Davide era questo tipo di re che anticipava la gloria del re Messia. Un re fedele a Dio, un re vittorioso. E questa triplice promessa che abbiamo letto di Davide e del Messia, l'abbiamo letta in 2 Samuele 7, 16, ma in realtà è da 2 Samuele 7, da 12 a 16, riguarda il diritto del Messia a regnare, riguarda una monarchia che si eredita, quindi si trasmette, e riguarda anche un diritto esclusivo, un trono. E se nella storia, dopo Salomone e dopo la fine anche del regno di Giuda, questa linea ereditaria si è interrotta a livello umano, di cosa stava parlando allora Dio? Qual era la promessa che gli stava facendo al re Davide? Beh, la sappiamo qual era la promessa, perché abbiamo il Nuovo Testamento. Nel Nuovo Testamento possiamo vedere la realizzazione della promessa di Dio al re Davide. In Luca, al capitolo 1, versetti da 31 a 33, dove Gesù è il Cristo, il Messia, il figlio di Davide, nel senso il discendente. Gesù è il Cristo, il Messia, perché è il figlio anche di Dio. E Gesù è il Cristo ed è l'adempimento di tutte le promesse che riguardavano la venuta del Messia sofferente. E stiamo aspettando quelle che invece riguardano la venuta del Messia trionfante. E così come si sono adempiute quelle del Messia sofferente, Dio adempirà anche quelle di Gesù trionfante, che tornerà a stabilire il suo regno. E oggi la mia preghiera è che Gesù regni nel tuo cuore, per mezzo della sua presenza, per mezzo dello Spirito Santo, perché lui è il Messia, come ci dice Luca al capitolo 1, 31-33, ce lo dice attraverso le parole dell'angelo che Dio manda per parlare a Maria. Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù, il Salvatore, Dio salva. Questi sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide. Vedete l'adempimento della promessa di Dio a Davide, del patto davidico. Gli darà il trono di Davide suo padre, non il padre biologico, ma il padre nel senso della generazione, dell'eredità, del titolo regale. Egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno. E stai dicendo, ma io non faccio parte di Israele. Ma no, ma Dio attraverso il Messia di due popoli ne ha fatto uno solo, di Israele e di non Israele, come siamo noi, i pagani, i gentili, ha fatto un popolo solo, il suo popolo, la Chiesa. Egli regnerà sulla casa di Giacobbe, sulla casa di Dio, in eterno, e il suo regno non avrà mai fine. Qual è allora lo scopo di questi libri? Come potremmo riassumere l'obiettivo che aveva il narratore nel prendere tutte queste fonti, da Samuele, da Gad, da Nathan, evidenziando in maniera particolare anche questo problema del peccato che aveva commesso il re Davide? Lo scopo era mostrare non soltanto i fatti storici che andavano dal libro dei Giudici al regno di Davide, ma era far vedere al popolo di Israele che i fallimenti, forse anche i fallimenti che stanno vivendo in quel momento loro come popolo, come regno di Giuda, erano soprattutto di natura spirituale, poiché si erano allontanati da Dio poiché stavano peccando contro Dio, ne pagavano le conseguenze. Non erano di natura politica, non dipendeva da quale re mettevano al trono, perché il potere, come si dice, logora chi ce l'ha se non si sottomette alla guida di Dio. Questa è la storia dei re di Israele. In più, come obiettivi, il narratore voleva mostrare il peccato e il fallimento. Il peccato e il fallimento di Eli, il peccato e il fallimento di Saul, e il peccato di Davide. Come a dire, guardate, il peccato ha sempre delle conseguenze, porta il male. E forse anche per questo diversi commentatori pensano che sia stato scritto nel periodo del regno di Giuda, poco prima della deportazione, quando stavano soffrendo le conseguenze di una vita di re e di peccatori che si erano allontanati da Dio, tranne qualche re buono. Molti re hanno mostrato che non vivevano seguendo Dio, molti re di Israele. E poi anche un altro obiettivo, qual è? Meraviglioso. Dio ha fatto delle promesse ad Abramo. Gli aveva promesso una terra, gli aveva promesso di essere un popolo, gli aveva promesso di essere una nazione attraverso la quale sarebbero state benedette tutte le nazioni, perché Dio ha già in mente il piano attraverso il Signore Gesù, il Messia. E allora in questo libro Dio rinnova e fa comprendere come avverrà questa promessa attraverso il discendente di Davide. Ma come Davide, il peccatore, quello del capitolo 11, che aveva commesso adulterio, che aveva commesso omicidio? Sì, questo libro ci fa vedere che la grazia di Dio va al di là delle nostre mancanze, che Dio è capace di adempiere le sue promesse nonostante i nostri fallimenti. Perciò questa non è soltanto la storia dei re di Israele, ma questa è la storia di un regno eterno attraverso la redenzione dell'unico vero re, che è Dio, e del figlio che ci ha donato, il Signore Gesù. E questo obiettivo l'autore, il narratore, lo fa facendoci vedere attraverso la narrazione che Dio si prende cura del suo popolo. Vedremo che Dio esaudisce i desideri di Anna, una donna sterile che voleva tanto un figlio, che Dio dona al popolo per mezzo di Samuele un risveglio spirituale, che Dio chiama a sé il suo popolo attraverso il nuovo giudice e profeta Samuele, che Dio difende il suo popolo, lo salva dai nemici. Quando l'arca è stata conquistata dai filistei, è Dio che l'ha fatta rimandare indietro, non sono stati gli israeliti che sono andati a conquistarla. Che cambia Dio, trasforma il male in bene. Certo, quando lo cambia, a volte deve intervenire anche con durezza, in un modo netto. Per esempio, Eli e Saul sono morti perché devono essere sostituiti da Samuele e da Davide. E si prende cura del suo popolo perché fa a Davide delle promesse inalterabili di un re il cui regno sarà stabile per sé. E quindi Dio si prende cura del suo popolo, ma Dio anche corregge il suo popolo, come vi ho detto. La famiglia di Eli era un inciampo, la elimina. Saul era un re che all'apparenza più alto di tutti quanti gli altri uomini di Israele, sembrava il re perfetto, bello all'apparenza, ma poi con un cuore pieno di rancore, odio, malvagità, orgoglioso, invidioso, irascibile, e lo elimina. Ma è anche purtroppo nella famiglia di Davide. Davide che era partito così bene, e invece riportato la storia della sua famiglia, del suo peccato, in un modo così forte, ci vuole far capire che quando non segui Dio, quando non ascolti Dio, quando non ti fermi e cerchi la guida di Dio, sei esposto anche tu, anche io, a cadere come ha fatto Davide. Quindi vogliamo farci, e vi lascio qualche domanda, e saranno domande di applicazione anche per gli incontri nelle case, possono essere anche domande adesso per te, per pensare al tuo cuore di fronte a questi temi che Dio ci ha dato, a questi argomenti che Dio ci ha dato attraverso uno studio panoramico di Prima e Seconda Samuele. Queste domande sono domande che riguardano la mia vita di fede e la mia relazione con Dio. Poi possiamo mandarle anche sul gruppo, così abbiamo l'immaginetta salvata. Se Dio è un Dio glorioso, abbiamo visto, un Dio sovrano, un Dio potente, allora in che modo questa caratteristica di Dio ti aiuta ogni giorno ad affrontare le tue circostanze? Io penso che dovrebbe cambiare il modo in cui tu affronti le tue circostanze. Se Dio è un Dio così potente, glorioso e sovrano, anche nelle tue circostanze, nelle circostanze difficili, come ne parli agli altri? Ti ritrovi che ti lamenti? Ti ritrovi a pensare o a dire cose che passano l'idea che Dio non si sta prendendo cura di te o non è capace di farlo? Una cosa importante: se Dio ha mandato suo figlio Gesù, Dio fatto uomo, per morire sulla croce per i tuoi peccati, le tue mancanze, i tuoi fallimenti, e offrirti perciò la possibilità di essere perdonato, di essere riconciliato con Lui per mezzo della fede in Cristo, Gesù oggi è presente nel tuo cuore? Soprattutto sta regnando, perché è un re, è il re eterno, sta regnando oggi nel tuo cuore? Perché non è che per il fatto che è un re eterno allora dobbiamo aspettare dal di là per vedere se regnerà nel nostro cuore oppure no. Oggi sta regnando il Signore Gesù nel tuo cuore. E in che modo questo suo regno, che è un regno spirituale, può crescere in te e trasformarti, e trasformare la tua vita, e trasformare la tua testimonianza, e trasformare il tuo carattere oggi? Poi, pensando al tema del peccato, quale mezzo pensi che Dio userà per disciplinarti come figlio o figlia quando cadi nel peccato? La disciplina non sono le bastonate, la disciplina sono le istruzioni. Come pensi che Dio ti vuole istruire affinché tu non continui a cadere nel peccato, affinché tu possa riconoscere: ah, nella mia vita c'è questo tipo di peccato, Dio mi sta chiedendo di abbandonarlo, di confessarlo, di abbandonarlo. Come pensi che lo farà Dio? Forse ti aspetti un angelo dal cielo come Maria? O pensi che abbiamo la sua parola che ci istruisce? E abbiamo la Chiesa e l'insegnamento della parola di Dio che ci istruisce? E abbiamo fratelli e sorelle che Dio ci ha messo vicino nella Chiesa che ci istruiscono? Come pensi che Dio dovrebbe agire quando ti ha istruito e tu il peccato non lo confessi, non lo riconosci e quindi non lo abbandoni? Che idea ti sei fatta di Dio? Beh, Prima e Seconda Samuele ci parlano di un Dio che non lascia impunito il peccatore, che ci tiene al suo popolo, che ci tiene che il suo popolo sia santo. Perché? Perché non vuole il suo male. Perché quando Dio definisce il peccato come qualcosa che è contro la sua volontà, è perché quella cosa porta il male. E Dio ci tiene che noi non passiamo per le conseguenze del peccato, che non viviamo il male. Quale prezzo pensi che Gesù ti sta chiedendo di pagare? Forse proprio in merito ad una situazione specifica di peccato, nel quale ancora vivi oggi. Gesù ci ha detto di prendere ogni giorno la nostra croce, cioè di mettere a morte noi stessi, quando ci rendiamo conto che questo noi stessi va contro la sua volontà. Ti stai chiedendo troppo, Gesù? Pensi che non possa capire quello che stai vivendo? Pensa che non possa aiutarti nel fare queste scelte? Cosa pensi riguardo al prezzo che Gesù ti sta chiedendo? Troppo alto? Si può pagare? Queste sono alcune delle domande che potremo vedere nel corso dei prossimi mesi. Piacendo al Signore avremo diversi mesi, forse pure anni, in cui potremo fermarci domenica dopo domenica ad approfondire il contenuto del libro di Samuele, a vedere la sua narrazione e a trovare degli insegnamenti che possano essere per noi oggi fonte di vita spirituale, quel pane, quell'acqua di cui la nostra anima ha bisogno. Preghiamo. Signore, grazie per la tua parola, grazie perché l'hai fatta arrivare fino a noi oggi. Chissà quali storie incredibili ci sono dietro a ogni manoscritto, trascritto, copiato, trasmesso, tradotto. E noi oggi possiamo aprirla così in libertà. E non vogliamo, Signore, sminuire l'importanza, il valore prezioso della tua parola, che davvero queste storie avvenute così lontano negli anni, addirittura più di 1000 anni prima di Cristo, possano ancora oggi, Signore, essere per noi istruzione, disciplina, correzione, possano aiutarci ad avere una vita da veri figli tuoi, possano far luce la nostra condizione spirituale, possa aiutarci a fare delle scelte in cui tu sei glorificato e il nostro peccato viene confessato, abbandonato. Ci possano dare la forza di guardare alla tua sovranità nella storia del popolo di Israele, ma anche nella storia della nostra vita oggi, l'adempimento delle tue promesse attraverso il Signore Gesù, e possano lasciarci ancora meravigliati di quale grande Dio sei tu, il Signore degli eserciti, il sovrano su ogni cosa, che tu possa ancora oggi essere sovrano nel cuore di ciascuno di noi che ha ascoltato la tua parola. Nel nome di Gesù. Amen.